www.digio.it e la storia continua.
Fatto una buona serena giornata a tutti.
Andiamo a Birka de Hula. No, prima andiamo a Houta. Gli hanno detto quell'anziano: sei di Bergamo, sei italiano? No, sono di Bergamo. Allora adesso ascoltiamo bene la madre, che è già andata in avanscoperta e ci spiega tutto il programma di oggi.
Oh, buona giornata a tutti, bentrovati. Stavolta forse è la prima volta che completo il pullman. Don Antonio c'è Don Antonio. Sì. Sto sentendo. Allora, sentite il come tempo, di solito tre quarti d'ora con la macchina, in un'ora arriviamo, per cui non c'è bisogno di una sosta, abbiamo calcolato. Ecco, perché quando arriveremo a Bergamo col pullman, ecco, ci scaricherà proprio davanti alla funicolare. La funicolare, perché qualcuno mi ha detto, ma ho paura, che non è sospesa, è come un trenino attaccato alle rotaie. È caratteristico, insomma, di Bergamo, che porta in città alta. Dunque, certo, poterlo fare col pullman di linea, perché il pullman grosso non va, poterlo fare col pullman di linea è bello, perché vedi tutta la panoramica, però avremo modo poi dall'alto, se avremo qualche momento, di spostarci in città alta e vedere un po', perché è bello. Quando io ero a Bergamo dicevo su al Gianicolo, sono a Bergamo, vedo cose. Adesso che sono a Bergamo dico sono al Gianicolo, perché è una visuale molto bella, una panoramica bella. Ora, quando saremo lì alla funicolare, no, scenderemo, ci sarà la guida che ci aspetterà in Duomo. Dalla funicolare alla Duomo abbiamo calcolato con l'orologio in mano il nostro passo 7 minuti, potrebbe essere anche 10 per voi, non è lontano, è un po' in salita, ma non proprio la salita, ecco. In Duomo ci sarà questa guida, ecco, cercheremo di stare uniti, avremo la guida sia per il Duomo e sia per la chiesa di Santa Maria delle Grazie, che la Santa Maria Maggiore la chiamano lì, che è la più antica. Di fianco c'è la cappella con leoni e ci spiegheranno un po' tutto quello che troviamo. Ci sarà anche la cappella dei Giovanni XXIII, il nostro Papa Bergamasco. Ecco. Terminato la guida, va bene che quando arriveremo su, va bene, ci sono i bar, se proprio qualcuno ha bisogno dei servizi o di un caffè, però ecco, alle 10 abbiamo la guida, dobbiamo stare un pochino insieme per le 10, perché è tutto lì, la Piazza Vecchia, è bella, ma è tutto nei dintorni. Cosa terminato, noi dovremmo ripartire con la funicolare, ecco, da lì scendere ci sarà il pullman, poi adesso ci faremo dare il numero di telefono del cellulare, benissimo, ecco, e sarà le 12.15, 12.30, ecco, che chiameremo l'autista, alle 12.30 punto partenza, per l'una saremo al ristorante. Questo ristorante è di fianco al santuario della Madonna dei Campi, che tanti di voi hanno già visto, perché prima di partire per Bergamo nel 2000 vi ho portati, se vi ricordate. I pullman dovete camminare tanto. Poi vedete, abbiamo prenotato il tempo, anche bellissima giornata. E a pensare che questo giorno l'avevamo vero donna Sebastiano, l'avevamo prenotato ancora in ottobre dell'anno scorso, però il tempo è favorevole. Terminato il pranzo, ecco, è vero che alle 16 c'è la messa, però alle 15 se terminiamo, dalle 15 alle 16 si può fare un po' la visita, ma c'è la preghiera, fanno l'adorazione, c'è l'adorazione, il rosario e la messa, di solito in questo santuario. E la spiegazione di questa, che cosa è avvenuto lì, dove è apparsa la Madonna a due pastorelle, a due contadinelle, ve lo spiegheranno dopo, terminato tutto. Perché lì poi sono abituati a benedire con la reliquia della Madonna e a baciarla, si fa la processione, si vede la reliquia. Adesso non lo so chi gli verrà il parroco, però abbiamo il nostro parroco, Don Antonio, il parroco di Stezzano, e pensate che ci sono tre vescovi lì. Allora, c'è una casa di riposo delle suore sacramentine di Bergamo, che sono le stesse che ci sono dei frati, all'asilo dei frati ci sono le sacramentine. Ora, queste sacramentine sono sorte proprio a Bergamo, la fondatrice. Io da ragazza andavo da loro a pregare, dopo non so, sono andata a finire dalle Canossiane, però andavo a pregare da loro. Sono cresciuta con le suore di Maria Bambina, poi ho conosciuto le sacramentine e poi ho scelto le Canossiane, perché non si sa, si vede che era già, mia mamma aveva studiato dalle Canossiane a Bergamo, non me l'aveva mai detto, e solo dopo quando le ho viste, ecco, no, lei diceva che erano severe. Poi, allora, dopo andremo per l'adorazione, per il rosario, la messa, e poi ci spiegheranno un po' del santuario, per cui è previsto per le 18:45-19, va bene? Ecco, tutto questo grosso modo, poi cammin facendo ci risentiamo, buon viaggio, grazie.
Bene signori, allora benvenuti a Bergamo innanzitutto, grazie per essere venuti a visitare la nostra città. Ci troviamo in Città Alta, nel borgo storico, quindi dove è proprio nata Bergamo. Bergamo è nata su questi colli, è stata fondata dai Celti, con i primi insetti. Mi sentite tutti? Io vi chiedo scusa per la mia voce nasale, ma sono un po' malata. Mi scuso. Quindi Bergamo è stata fondata su questi colli dai Celti, inizialmente con insediamenti non permanenti, successivamente i Galli hanno fondato insediamenti permanenti e hanno chiamato questa città Bergheim, cioè città sui monti, ed esattamente i primi insediamenti erano su questa collina che non vediamo ma che è alla nostra destra e che è la collina di Santa Eufemia, sulla quale oggi sorge una delle fortificazioni di Bergamo, la Rocca, che è stata costruita a partire dal 1331 dal re Giovanni di Boemia, che poi è stata completata dai Visconti. Quindi in quest'area i primi insediamenti. Ma Bergamo fu anche una città romana, appartenne all'impero romano dal 197 avanti Cristo. Quindi la città aveva tutte le caratteristiche delle città romane, quindi il Cardo, il Decumano, le due vie principali della città romana, le terme e con tutta probabilità teatro, anfiteatro e anche il foro. Innalzato noi non vediamo niente di epoca romana, cioè quindi voi non vedrete archi o nulla di quello che magari si può vedere, che ne so, a Roma, a Brescia, così. No, tutto quello che di romano abbiamo sta sotto i nostri piedi, quindi in occasione di scavi si sono ritrovate evidenze di epoca romana. E qua e là sono anche visibili, ma nulla che sta fuori terra, diciamo. Quindi Bergamo fu città romana, come vi dicevo. Questa via, che noi bergamaschi chiamiamo la Corsa Rola, diciamo che ripercorre esattamente l'antico decumano romano che andava da est a ovest. Di là c'è Brescia, c'è Venezia, da quella parte è l'ovest. Milano è di là, sud, sud e nord. Quindi il decumano che va da est a ovest e il cardo, dove siamo andati in toilette con le signore, quella via è l'antico cardo. E tuttora diciamo che la mappa della città ripercorre esattamente quelle che erano le strade dell'antica centuriazione romana. E in quell'occasione Bergamo diventa municipio e Bergomum diviene il suo nome, quindi viene trasformato alla latina. Bergamo, i cittadini di Bergamo diventano cittadini romani a tutti gli effetti, con pieni diritti, optimo iure si chiama, e diventa municipalità e la gente di Bergamo viene iscritta alla tribù Voturia.
Mi porto sempre la riserva. Sono previdente, mi porto sempre il piano B. Mi porto il piano B, ecco, adesso sì che ragioniamo. Allora, benissimo signori, vi ho portato qui per farvi vedere queste porticine murate. Le vedete, queste dove proprio c'è la signora con la maglietta blu? Queste sono le porte della morte. In questo palazzo ebbe sede, dalla sua fondazione, la Misericordia Maggiore, un ente caritatevole, d'ora esistente, nato nel 1265, che ha compiuto 750 anni nel 2015. La Misericordia Maggiore nacque per la volontà di abbienti, nobili cittadini, che decisero di devolvere parte del loro patrimonio all'aiuto dei bisognosi, degli ultimi. Come sapete, le pesti, le pestilenze, la povertà erano diffusissime all'epoca. Provvedevano al sostentamento di queste persone. Qui ebbe sede appunto inizialmente questa Misericordia Maggiore. Ma vi ho portato qui per farvi vedere questa curiosità, queste porte della morte, murate, porticine piccole. In epoca medievale, quando decedeva qualcuno dentro una casa, veniva aperta questa porta per fare uscire il morto. E poi veniva immediatamente rimurata. Nessun vivo ci doveva passare, perché la morte altrimenti sarebbe rientrata in casa e se quel vivo fosse passato da quella porta, insomma, si sarebbe posto in una posizione più alquanto pericolosa, cioè la morte poteva essere imminente. Quindi sono tra le poche superstiti, probabilmente la tradizione e l'origine nasce in epoca etrusca, probabilmente ce n'erano molte di più all'epoca, ma queste sono ancora evidenti. Quindi, uscito il morto per fargli portarlo al funerale, la porta veniva immediatamente murata e riaperta in caso di una successiva necessità. Volevo appunto mostrarvele perché è qualche cosa che non è molto diffuso, è piuttosto raro. Continuando da questa parte si arriverebbe alla fortezza, alla Rocca, che però non vi porto a vedere perché è una passeggiata un po' lunga e noi invece ci dirigiamo verso il centro monumentale della città, che è quello che vogliamo fare. Adesso c'è una biblioteca anche dall'altra parte. Questa città che ora vediamo di pietra, la dobbiamo immaginare in epoca rinascimentale completamente affrescata. Bergamo era urbs picta, cioè tutti questi muri, o per lo più la maggioranza, erano affrescati. Ora le vediamo le cortine di pietra, quindi non abbiamo più questi affreschi. O da qualche parte è rimasto qualche lacerto, qualcosa. È il nostro dolce tipico, la polentina con gli osè di cioccolato. Bergamo era divisa in Ticinie, diciamo quartieri che erano autosufficienti, avevano la loro fontana, la loro chiesa, e questa era una delle vicinie, e la fontana è cinquecentesca. Buongiorno colleghi, prima con le signore, e dietro c'è il lavatoio che poi... 52 metri. ma anche più alta. Prego signori, veniamo qui, non siamo sulla strada lì perché questo è un passaggio. Mettiamoci al riparo.
50.
50?
52 metri.
Va bene la cervicale.
Facciamo la ginnastica.
Giusto
quello. Come vi dicevo, vedete che ci sono dei lacerti di affresco ancora su qualche muro, li possiamo intravedere, chiaramente rovinati dal tempo, dagli agenti atmosferici, ma ce la dobbiamo immaginare tutta dipinta questa città. Ora noi ci siamo posti ai piedi della torre di Gombito. Questa torre di Gombito, che ora è alta 52 metri, è del XII secolo e nasce proprio all'incrocio fra le due strade principali di quella che era la città romana, il Cardo, questo qui, e il Decumano. Il punto d'incrocio in latino si chiama Compitum. Da qui il nome di questa torre, Torre di Gombito. Ora alla base c'è la sede dello IAT, e fu una torre coedificata dalla famiglia del Zoppo in epoca medievale, e una storia abbastanza curiosa è legata a questa torre, perché quando i patrioti si asserragliarono nel 1849 nella fortezza della Rocca, quando gli austriaci si asserragliarono nella Rocca, i patrioti dall'alto di questa torre potevano sparare dentro la Rocca. Per questo, al termine dell'insurrezione, gli austriaci deliberarono che la torre fosse abbassata, quindi era anche più alta, deliberarono che fosse abbassata per evitare che tornasse ad accadere un episodio del genere. Ora vi volevo condurre a pochi passi da qui per vedere una piazza nella quale sono ancora presenti delle case torri quindi abbassate, ma che ci testimoniano quello che vi dicevo prima, che Bergamo era città turrita, c'erano più di 40 torri. Come vi dicevo, nella città romana c'erano anche le terme ed sorgevano probabilmente in questa area. Non vediamo nulla purtroppo, ma qui sono state rinvenute delle sospensure, che sono le colonnine che servivano per creare l'intercapedine nel pavimento nella quale scorreva appunto l'aria calda. Quindi quelle colonnine sono tipiche delle terme, quindi ritrovate quelle colonnine, da lì si deduce che questa era l'area delle terme, e ce lo ricorda quella piccola lapide. Ecco, qui siamo in piazza Mercato del Fieno, che era la benzina dell'epoca. Era la benzina dell'epoca, non c'erano le macchine ma c'erano i cavalli, e quindi qui si vendeva il fieno, piazza Mercato del Fieno.
Ma questo non è ancora abbastanza.
Esatto, quelle che vedete qui sono proprio le case torri. Quella era l'antica torre.
Dentro c'è le macchine.
Cerchiamo di stare un po' raggruppati ai margini della piazza. Come vi dicevo, qui vediamo numerose case torri. Questa era un'antica torre, così come questa lo era, e anche questa è dietro le nostre spalle. Cosa succede? Cerchiamo di stare non al centro della piazza, signori, ma di stare un po', eccoci, ai margini, per consentire il passaggio delle auto e non essere noi un'altra volta. Perché si abbassano le torri? Vi dicevo appunto che Bergamo diviene parte della Repubblica di Venezia a partire dal 1427 per 350 anni. Vi dicevo che Bergamo era stata percorsa da lotte intestine continue fra famiglie. Allora, quando Venezia arriva a Bergamo, decide di far abbassare con l'editto delle torri mozzate tutte queste torri familiari, proprio per scongiurare ulteriori conflitti fra famiglie e per convertire definitivamente l'uso militare di queste torri in uso abitativo. Non sono più strumenti di difesa, sono semplicemente abitazioni per uso abitativo, quindi non diventano più fortezze. Per questa ragione vengono abbassate e questo è ciò che ci rimane.
Ma cosa costano esattamente?
Ah, parecchio. Non le so dire una cifra, ma parecchio. Consideri che alla fine dell'Ottocento, durante il periodo di, diciamo nell'Ottocento, durante il periodo della dominazione austriaca, tutti gli uffici e le funzioni pubbliche e amministrative, che erano tutte in città alta, il comune, la prefettura, tutto era in città alta, viene ribaltato al piano, avviene il cosiddetto ribaltamento al piano, cioè vengono portate tutte in città bassa, perché l'Ottocento è il secolo della grande fioritura della città bassa, di grande sviluppo, perché voi dovete immaginare che per lunghissimo tempo la vita si è svolta solo in città alta e soprattutto lungo due borghi, che erano due strade che si dipanavano da città alta, uno il borgo Pignolo, uno il borgo San Leonardo, che erano borghi molto attivi, commerciali, dove risiedeva l'importantissima borghesia, perché Bergamo è sempre stata una città importante per i commerci, soprattutto per la produzione e poi commercio dei panni lana. Le valli, ma anche la città con i suoi magli, con i suoi folli, lavorava queste cose, quindi poi della seta e successivamente del cotone, per non parlare poi delle lavorazioni in ferro, grazie alle miniere che abbiamo nelle valli. Quindi già dall'epoca di Carlo Magno si ha notizia della fiera di Bergamo, la famosa fiera di Sant'Alessandro, che sta in Città Bassa, che poi divenne una fiera permanente in muratura nel Settecento e che poi fu demolita all'inizio del Novecento, quando fu creato il grande centro piacentiniano. Questo per dirvi che Bergamo era molto importante dal punto di vista dei commerci e di conseguenza c'era un ceto borghese molto fiorente. Ecco, questi si erano, insieme ai nuovi nobili, si erano collocati lungo questi due borghi. Lo sviluppo della città bassa avviene però solo nell'Ottocento. Solo nell'Ottocento. A proposito, sono partita a dire tutta sta roba perché lei mi ha chiesto il prezzo delle case. Quindi nell'Ottocento, ma anche nel Novecento, c'è un progressivo abbandono di città alta, che era considerata malsana, invivibile, non moderna, non dotata dei servizi che tutti andavano cercando. E poi c'è stato adesso, invece, da un po' di anni, un grandissimo ritorno a città alta, anche perché durante il Novecento sono stati fatti ad opera dell'architetto Angelini, con il suo piano di risanamento, dei lavori conservativi della città, ovvero sono state abbattute alcune aree di nessun interesse monumentale, parliamo, intendiamoci bene, che però hanno aperto alcune strade, hanno reso, esatto, hanno reso l'ambiente meno malsano, hanno abbattuto ciò che era fatiscente e hanno dato l'assetto alla città che vediamo ora. Ecco, dovete considerare che i monumenti sono stati tutti preservati, ma questo restauro molto lungimirante, molto intelligente, ha reso più aperta, più sana la città e le ha dato l'aspetto che vediamo noi adesso. Da quella parte c'è l'antico convento di San Francesco, chiaramente soppresso con le soppressioni napoleoniche, trasformato successivamente in prigione, poi in una scuola ed ora nella sede di un museo. Ha due bei chiostri, ma la nostra passeggiata ci porta da un'altra parte, però volevo solo segnalarvi che da quella parte c'è questo convento.
E la soppressione di Napoleone del Ricoso è arrivata nel periodo che la nostra fondatrice ha fondato appunto qui a Bergamo, dalle suore che erano claustrali,
sì,
ha ricevuto prima, ha accolto Napoleone, perché lei è
di Verona,
e allora da Napoleone ha ricevuto la possibilità di prendere questi conventi.
Facevano scuola?
Facevano scuola.
Perché Napoleone ha soppresso tutti quei conventi e quei monasteri che per lui, dico tra virgolette, non servivano. Quelli dedicati alla sola preghiera, via. Dovevano avere una funzione sociale, o scuole, o ospedali, dovevano servire alla collettività in qualche maniera. Quindi se era una scuola, sono stati tenuti aperti o addirittura sono stati dati a coloro che gestivano comunque dei servizi che avessero un'utilità sociale. E abbiamo qui anche un esempio di antiche botteghe. In questa piazza ancora sopravvivono antiche botteghe. Quella è un'antica bottega di un fabbro, per esempio. Lì. Ora ci richiamo verso la piazza principale, che è la piazza della Via. Oh, e il fieno? Non era il Foro Boario, no. Vendevano il fieno.
Ah, via c'era l'allevamento dei vacchi, da seta.
Anche in Bergamo, anche in Bergamo.
Io sono della Val Seriana, Zanno Lombardo.
Nelle orsaglie, nei grandi giardini che stavano dietro le case di questi mercanti, perché i mercanti di Bergamo erano soprattutto mercanti di stoffe, c'erano gli allevamenti dei vacchi da seta in Città Bassa, così come nelle ville e diciamo dei dintorni di Bergamo.
La Madonna là cos'è che è? La Madonna là in alto?
No, quella non è la Madonna ma è Sant'Alessandro, poi ti racconto la storia. Tutto d'oro, è il patrono di Bergamo. Sì. 26.
Sì, quanta la vedo.
Sì. Però non vediamo la sua tavola.
Che venerdì sera a Legnano viene il sindaco di Bergamo.
Ah sì? Ma magari lo incontriamo in giro, gira, è tanto in giro, vediamo. Questa è proprio una di quelle aree che vi dicevo è stata aperta da quel piano di risanamento. Questa è la piazzetta successiva che si vede solo oltre quell'arcata. È una fra quelle aree appunto che è stata aperta dal piano di risanamento. Aspettiamo tutti, va così.
È un altro hotel come quell'altro che abbiamo fatto. Non so dentro com'è, c'è fuori la casa. Il lavatoio come l'avevamo noi nella filanda.
Io ricordo le donne al meglio.
Eccoci. Questo ci è di strada prima di entrare in Piazza Vecchia. E questa è la zona dove sorge l'antico lavatoio. Questo lavatoio è ottocentesco. Questo lavatoio è ottocentesco. Quindi non è così antico come il resto della città. Però sì, è rimasto qui perché si è deciso di preservarlo, diciamo a memoria di quello che era questo luogo, no? Il luogo dove venivano a lavare i panni quando ancora Bergamo non era dotata nelle case di acqua corrente naturalmente, il che diciamo, come vi dicevo, essendo città alta, così antica e anche, come vi dicevo, anche abbandonata per via della sua scarsa modernità nel corso del Novecento, è rimasto a testimoniare quella che era la vita di città alta. Come dicevo ad alcuni che erano prima qui con me, questa area, ma soprattutto quella successiva, quell'altra piazzetta che sta oltre quell'arco, è proprio una di quelle aree che è stata aperta da quell'architetto, appunto l'architetto Angelini, durante il piano di risanamento. Ora passiamo attraverso il passaggio della Calonga. Volevo mostrarvi questa immagine di San Vincenzo, qui, in questo arco, questo bassorilievo di San Vincenzo che è considerata una delle più antiche sculture di Bergamo e rappresenta proprio San Vincenzo. Bergamo ha avuto a lungo due cattedrali, la cattedrale dedicata a Sant'Alessandro, che è l'attuale patrono di Bergamo e che era collocata in un punto che ora è al di fuori delle mura, un'antica cattedrale paleocristiana risalente con tutta probabilità al V-VI secolo, ma di cui ora non c'è più nulla se non una colonna a memoria dell'antica cattedrale. Perché l'antica cattedrale dedicata a Sant'Alessandro fu abbattuta il 1 agosto del 1561, quando iniziarono i lavori per la costruzione delle mura. Immaginatevi un po', il primo atto della costruzione delle mura fu l'abbattimento della cattedrale dedicata al santo patrono. Vi lascio immaginare l'umore dei bergamaschi quale potesse essere. Contemporaneamente c'era un'altra cattedrale dedicata a San Vincenzo, che è l'attuale Duomo, ora dedicato a Sant'Alessandro, che ha una storia molto particolare, molto lunga, un periodo di edificazione molto esteso nel tempo. I due capitoli furono poi riuniti in un unico capitolo nel 1689 e, diciamo così, Sant'Alessandro fratta San Vincenzo e diviene il titolare della cattedrale. Ma noi avevamo, come dire, due patroni e due cattedrali, San Vincenzo e la cattedrale che originariamente era ariana, di culto ariano, originariamente. C'è tutta una bellissima storia anche da raccontare. Quindi questo è il passaggio della canonica, perché quello è l'abside del Duomo. E noi ora stiamo passando a fianco alla chiesa per recarci in Piazza Vecchia. Aspetto che ci raduniamo tutti quanti.
Tutto marmo di Carrara questo.
No, questo è marmo di Zandobbio, Dolomia di Zandobbio. Zandobbio è qua vicino a Bergamo, un paesino a 15 km da Bergamo dove ci sono delle cave di Dolomia. Viene chiamato marmo di Zandobbio. No. E ce n'è molto in città, anche la porta San Giacomo, che probabilmente avete intravisto salendo con il pullman, non avete visto una bella monumentale porta in marmo bianco, quella è una delle quattro porte di accesso alle mura. Ora aspettiamo che arrivino tutti e poi vi racconto la storia di questa piazza, perché è qui una piazza. Mi sentite? Funziona bene questo?
Sì, funziona bene.
Pronto, pronto. Ma ecco, a me piacerebbe avere un chiù di fila, così io mi rendo conto. Lo può fare lei? Che gentile. Così io mi rendo conto quando ci siete tutti. Se no, non so quando incominciare. Attenzione, no, eh. È che siete tanti.
54.
Ah, però, 54. Allora, signori. Qui siamo in Piazza Vecchia, direi la piazza più importante e principale di Cittalta, ma direi di Bergamo, la più amata. Questa piazza fu edificata a metà del 400 dai veneziani. Prima dobbiamo immaginare quest'area coperta da casupole, non c'era una piazza qui, c'era una piccola piazza adiacente a questo palazzo, dietro, non la vedete, c'è una piccola chiesa, la chiesa di San Michele all'Arco. All'epoca l'unica piazzetta esistente era quella piazzetta lì, e in più la piazza che vediamo oltre quell'edificio, che era la platea Santi Vincenzi, cioè la piccola piazza di San Vincenzo dove affaccia il Duomo e anche la Basilica di Santa Maria Maggiore. Perché i veneziani decidono di costruire una grande piazza qui? Decidono di costruire una grande piazza qui perché da là, da quella strada, arrivavano i notabili veneziani. Vi ho detto che Venezia è a est ed è di là, quindi dalla porta Sant'Agostino, quando furono edificate le mura, ma comunque anche da prima, questa era la strada che conduceva, attraverso la quale arrivavano i rettori veneziani quando venivano a governare la città, e quindi bisognava dare loro, come dire, un benvenuto di un certo tipo. Allora si costruisce questa piazza denominata Piazza Vecchia, perché poi ne verrà edificata un'altra, Piazza Nuova, e erano già però preesistenti in questa piazza quel palazzo. Adesso partono le campane.
Si sentono bene.
E deve sentirle alle 10 di sera quando suonano per 100 e passa volte. Le si sente dappertutto. Adesso fanno poco, faranno 11, saranno le 11, no? Allora, vi dicevo. Bene. possiamo ricominciare, che quel palazzo esisteva già, quello è Palazzo Vecchio o Palazzo della Ragione, fu edificato nel 1183 ed era la sede del comune. Vi ho detto che Bergamo era libero comune, quella fu la prima sede del comune. Non ce lo dobbiamo immaginare così il palazzo, era chiuso da questa parte, tutte le arcate erano chiuse, affacciava di là, perché qui non c'era niente, la piazzetta era di là. Quando viene girata la facciata? La facciata viene girata quando viene edificata la piazza e viene anche aggiunto quel bellissimo scalone monumentale. Al piano superiore c'è un grandissimo salone che si chiama Salone delle Capriate, dove ora si tengono delle mostre. Il piano terreno, quel grande, diciamo, porticato che noi vediamo, che vi ricordo appunto inizialmente era chiuso, era il luogo dove si svolgevano i processi. Successivamente Venezia girò la facciata, aggiunse quelle belle finestre trifore, le vedete, con quelle decorazioni che sono tipicamente veneziane, e naturalmente il leone di San Marco. Quello lì non è originale, il leone di San Marco originale era tutto d'oro su uno sfondo blu, ma chiaramente quando arriva Napoleone, via tutte le insegne venete, quando arrivano gli austriaci, via tutte le insegne napoleoniche, insomma ogni dominatore che arrivava ci piazzava le sue insegne. Questi sono stati ripristinati nel Novecento. Come mai il leone di San Marco ha il Vangelo aperto? Allora, qui c'è tutta una narrazione riguardo al leone di San Marco. Come vi dicevo, Bergamo non fu conquistata, ma si diede spontaneamente a Venezia. Quando la città si dà spontaneamente, il Vangelo è aperto e non c'è spada sguainata. Se la città fosse stata conquistata con la guerra, allora vedremmo il Vangelo chiuso e la spada verso l'alto. Questo è segno che la città si è sottomessa e tutti i leoni che vedrete in giro per Bergamo sono tutti così, con il libro aperto, come vi dicevo. Quindi dobbiamo immaginare appiccicati sulla parete tutte le insegne dei vari rettori e i vari stemmi nobiliari di coloro che da Venezia venivano a governare Bergamo. Ora, non ci sono più, alcune sono su quello scalone, le vedete là, alcune sono su quello scalone. Una torre molto importante per i bergamaschi è la torre civica, detta il Campanone. Questa torre è duecentesca, apparteneva alla famiglia Suardi insieme alla Domus Suardorum, ma venne ben presto data la sua posizione centrale, data alla municipalità. Alla base di quella torre storicamente ci furono le prigioni. Perché siamo così legati a questa torre? Perché c'è il campanone, e il campanone, come avete sentito, suona, ma anche anticamente suonava. Suonava per richiamare i fedeli alle celebrazioni, suonava in caso di pericolo, in caso di incendio, e suonava ogni volta che si riuniva il consiglio comunale. E anche oggi, alle 22, suona per più di 100 volte per ricordare l'antico coprifuoco. Perché anche anticamente suonava a quell'ora per segnalare la chiusura delle porte della città, e ancora lo fa oggi, così come suona, anche se le porte naturalmente non si chiudono più, e ancora suona ogni volta che si riunisce il consiglio comunale e c'è una campana gigante, molto bello, si può anche con un ascensore salire sopra e godere di una bellissima vista. Questo palazzo invece è detto Palazzo del Podestà, ora lo vediamo un po', come dire, nella sua facciata, nel suo intonaco, rifatto modernamente, non ha la pietra vista, ma anche questo è un palazzo antico, trecentesco, e questa era la sede e l'abitazione del Podestà. Venezia mandava a governare Bergamo due rettori, il Podestà e il Capitano. Il Podestà risiedeva qui, stavano in carica 16 mesi, appartenevano normalmente al senato veneziano, erano nobili veneziani. Cosa faceva il podestà? Era una sorta di sindaco, si occupava dell'amministrazione cittadina, si occupava dell'amministrazione della giustizia. Il capitano invece, che risiedeva in piazza della cittadella, era incaricato dell'ordine, diciamo era una sorta di prefetto, quindi aveva su di sé la gestione dei militari che stavano qui e che dovevano difendere il territorio, ma aveva anche l'amministrazione del territorio circostante a Bergamo. Stavano per 16 mesi, poi se ne tornavano a Venezia, Venezia ne mandava degli altri. Poi a Bergamo c'erano chiaramente due consigli, che di saggi, due consigli eletti dal popolo che come dire coadiuvavano l'operato del podestà, anche se il podestà mandato da Venezia era quello che comunque aveva diciamo in mano le redini dell'amministrazione cittadina, ma sempre affiancato da un consiglio. Questa fontana, che è la fontana Contarini, è proprio dono, un dono settecentesco di uno degli ultimi podestà di Bergamo, il podestà Contarini, che decise di lasciare, quando se ne andò, un omaggio alla cittadinanza, lasciando questa fontana, che poi fu smontata e rimontata, perché qui per un certo periodo ci fu la statua del Garibaldi, che adesso sta da un'altra parte. Questo invece, dietro le vostre spalle, è Palazzo Nuovo. Qualcuno mi diceva com'è bello, com'è pulito. Sì, perché è stato appena restaurato nella sua facciata. Allora, questo palazzo, la facciata è novecentesca, ma il palazzo è stato costruito nel 600, all'inizio del 600, su disegno di un architetto, lo Scamozzi, un architetto veneziano. Perché fu costruito questo palazzo? Per ospitare gli uffici del comune che necessitavano di più spazio. C'erano qui originariamente due logge, il Regio e un'altra loggetta, che erano uffici comunali dalla quale venivano letti gli editti. C'era il trombetta che richiamava l'attenzione e poi leggeva quelle che erano le decisioni, le leggi, gli editti che venivano fatti dal Consiglio Comunale o dal Podestà. Sull'area, e poi c'erano delle botteghe, sull'area di questi due piccoli edifici, di queste botteghe, venne edificato questo grande palazzo. Aspettate che mi metto di lì così la voce arriva a me. Venne edificato questo grande palazzo, che fu appunto all'origine palazzo del comune, quando quello non era più sufficiente. Come vi dicevo, nell'Ottocento tutto fu portato in Città Bassa. Questo divenne quindi la sede di una, del Regio Istituto Tecnico, successivamente del Museo di Scienze Naturali, ed ora dagli anni 50 del Novecento ospita l'importantissima Biblioteca Civica Angelo Mai, dedicata al cardinale Angelo Mai, illustre studioso, paleografo, che scoprì su un'antica pergamena riutilizzata il De Repubblica di Cicerone. Perché è importante questa biblioteca? Perché contiene libri preziosissimi, antichi, contiene i primi incunaboli, cinquecentine, la più importante raccolta tassiana, raccoglie tutte le edizioni degli scritti di Torquato Tasso, di cui abbiamo una statua là. Torquato Tasso, che non nacque a Bergamo, appartiene però ad una famiglia bergamasca, la famiglia dei Tasso, che proviene da Cornello dei Tasso, un bellissimo borgo medievale intatto, bellissimo, se vi capita andatelo a visitare, una meraviglia, che sta in Valle Brembana. I Tasso furono importantissimi storicamente perché inventarono il servizio postale e gestivano il servizio postale del Papa, della Repubblica di Venezia, ma anche dell'impero. Ma non solo inventarono il servizio postale, inventarono anche il trasporto pubblico. Per questa ragione noi oggi i taxi li chiamiamo taxi, viene dalla parola e dal cognome Tasso. Esattamente. Tutto questo per dirvi che lì c'è una grande raccolta di edizioni tassiane. Torquato nacque a Sorrento, ma era di un ramo di questa famiglia. Ci sono opere d'arte, insomma, ci sono cose veramente notevoli dentro questa biblioteca. La facciata è novecentesca, è dell'architetto Pirovano, che le realizzò in marmo di Zandoppio. Zandoppio è un paese vicino a Bergamo dove ci sono delle cave di Dolomia, realizzò questa facciata però su disegno originario dell'architetto. Ora, dopo aver parlato un po' di questa magnifica piazza, direi che possiamo recarci nel cuore della città, cioè a vedere la Basilica di Santa Maria Maggiore, Duomo e Cappella Colleoni. Se avete domande? Allora, questa fu la sede dell'università, ora non lo è più. Ora ci sono delle sale espositive, l'università si è spostata in altre sedi e la sede principale è nell'antico ed ex monastero e chiesa sconsacrata di Sant'Agostino, che è vicino alla porta Sant'Agostino, che purtroppo voi non vedete perché essendo saliti in funicolare avete perso tutto quel bel giro sulle mura.
Possiamo scendere a piedi? Beh, in discesa.
Ecco, la vostra amica mi chiedeva, ma ho letto di un orologio in internet. E questo su cui stiamo camminando, che è del fine 700 ed è un antico orologio solare. Esatto, come vedete là in alto c'è quel piatto metallico con un buco in mezzo, si chiama gnomone, segna il mezzogiorno, quando a mezzogiorno, veramente attualmente circa 10-12 minuti dopo il mezzogiorno, il raggio filtra attraverso quel buco, va a colpire un punto diverso di questa meridiana, di questo orologio solare, e indica il giorno, il mese, l'anno e anche il segno zodiacale. Quindi diciamo che questo è un orologio antico. Segna il mezzogiorno. Una cosa che mi piace far vedere agli occhi. E questo capitello, vi ricordo, questo edificio è del 1183, le arcate sono state aperte successivamente, ma voglio farvi vedere quello che noi chiamiamo il capitello della Concordia. Vedete che ci sono rappresentati degli omini che si tengono per mano. Questo era l'auspicio dei cittadini bergamaschi in epoca medievale, cioè di vivere in concordia e pace fra cittadini. Ecco che lo mettono anche in un capitello, il loro desiderio di pace e di armonia, rappresentandosi mano per mano, in segno proprio di amicizia. Amicizia che, come abbiamo visto, mancava per via di quelle lotte continue fra Guelfi e Ghibellini. Questa piccola piazza, che era l'unica esistente in epoca medievale, come vi dicevo, perché quella non c'era, ha una notizia: in quest'area sorgeva anche l'antico foro di epoca romana. Lì sotto, sotto quella scala, questo è il Duomo dedicato a Sant'Alessandro, sotto c'è il Museo della Cattedrale, dove si possono vedere resti di domus romane della prima chiesa paleocristiana, quindi del V-VI secolo, e successivamente dell'edificazione romanica di questa chiesa. Quindi lì sotto sì che ci sono gli scavi, e pagando un biglietto d'ingresso si può entrare e visitarli, perché questa chiesa fu edificata a partire da metà 400, l'antica chiesa romanica è diciamo nelle sue fondamenta ancora visibile sotto. Come vi dicevo, l'unica piazza esistente era questa dietro le mie spalle, la platea Sancti Vincenzi, la piccola piazza San Vincenzo, su cui insistevano quindi il Duomo, all'epoca dedicato a San Vincenzo, la piccola chiesa di Santa Maria Vetus e l'Episcopio, perché là è la casa e la sede della Curia, la casa del Vescovo e la sede della Curia. La chiesa di Santa Maria Maggiore, così come la vediamo edificata ora, fu costruita a partire dal 1137. Perché? Fu costruita a seguito di un voto fatto dai cittadini bergamaschi alla Madonna, perché ci fu una grande siccità, una grande carestia, e come sappiamo a siccità e carestie normalmente seguivano grandi pestilenze. Quindi i cittadini fanno voto alla Madonna di essere risparmiati da una pestilenza e quindi promettono la costruzione di una grande chiesa, e questo avviene a partire dal 1137. I cittadini incominciano a costruire questa chiesa, che è molto legata al comune, non al vescovo, al comune. Sappiamo che c'era il periodo della lotta delle investiture, quindi c'erano problemi fra vescovi e comuni, addirittura a Bergamo nel 1098 fu cacciato un vescovo, il vescovo Arnolfo, perché era simoniaco, era filo imperiale, c'era compravendita di cariche ecclesiastiche. Quindi la chiesa nasce per volere della cittadinanza, pagata dalla cittadinanza e molto legata alla cittadinanza, più che al potere, tra virgolette, religioso dell'epoca. L'egida del vescovo era sopra la chiesa cattedrale. E ripeto, questo viene definita Cappella Civitatis, cappella della città. Era anche luogo di riunione, di assemblea fra cittadini. passavano col cavallo da una porta all'altra, si attraversava la chiesa a cavallo. Ci sono documenti che ci testimoniano che atti notarili venivano rogati dentro la chiesa, quindi uno spazio religioso e civile nel quale i cittadini investono tantissime risorse. Parte la costruzione dall'abside, è costruita in pietra arenaria. Vediamo che all'inizio probabilmente le sostanze erano molte, perché la chiesa è costruita con blocchi ben squadrati, molto belli, di buonissima pietra. Via via le risorse vengono a mancare e i blocchettini diventano più irregolari e meno pregiati. Lo stile è romanico, abbiamo grossi muri, finestre molto piccole, poca luce che entra, abbiamo una pianta a croce greca, quindi con i due bracci uguali, e abbiamo una curiosità, una particolarità: è una chiesa senza facciata, non ha la facciata. Questa entrata è dal transetto, quindi le due entrate principali avvengono attraverso i transetti. Non c'è portale principale. Perché? Perché la chiesa è addossata all'episcopio, non c'è spazio per fare una facciata. Vediamo un esterno molto austero, molto semplice. Abbiamo poi un tiburio ottagonale che però da qui non vediamo, lo vediamo nel momento in cui ci allontaniamo. L'interno è completamente diverso. Dovete considerare che a partire dal 1575 l'interno è stato completamente ridecorato secondo i principi della Controriforma, e il campo artistico doveva rispecchiare quelli che erano i dettami controriformistici di cui si faceva garante il cardinale Carlo Borromeo, che nel 1575 fece la sua visita pastorale in terra bergamasca, controllando e verificando lo stato di tutti gli edifici religiosi, dicendo cosa si poteva tenere, cosa si doveva modificare, e anche in senso artistico ci sono stati molti cambiamenti. L'interno, una decorazione che dura 150 anni, immaginatevi, ed è in senso barocco, quindi vediamo un interno fastosissimo, con alcuni però residui di quella che era l'originale decorazione, tutta in affreschi trecentesca, perché gratta gratta qualche cosa viene fuori. Dentro io non potrò usare questo microfono per rispetto del luogo sacro, quindi io vi potrò spiegare qualche cosa, ma non potrò gridare come una matta perché non posso farlo, perché siamo in chiesa. Quindi vi do un po' di indicazioni ora. Quindi dentro vedremo grandissimo trionfo del barocco. Vi ricordo che il barocco, così ricco, così mirava veramente a stupire il fedele, lo voleva colpire, voleva dimostrare la magnificenza, la grandezza della Chiesa Cattolica, che aveva appena subito una ferita enorme con la riforma di Lutero. Quindi questo trionfo di oro, l'horror vacui, non c'è uno spazio libero, la paura del vuoto, tutto doveva essere riempito, quindi vediamo putti, oro, quadri, dipinti, affreschi, di tutto. Poi abbiamo una serie di affreschi trecenteschi che sono stati ritrovati, diciamo, nel corso degli ultimi 20 anni. Poi abbiamo dei bellissimi arazzi all'interno, perché abbiamo una collezione di 25 arazzi, di cui 9 di fine 500, che raccontano i misteri di Maria, e 3 che sono italiani, della Razzeria Medicea di Firenze, 3 invece di fine 600, tra i quali quello enorme che poi vi mostrerò, che sta dove c'è la controfacciata, che ci racconta invece della crocefissione. E poi abbiamo le tarsie di cinquecentesche del coro, che però purtroppo non sono visibili se non nei loro coperti. Poi quando sono dentro comunque riesco a dirvi ancora qualche parolina. Due parole in più su quello che vediamo. Quello che vediamo è un protiro ed è stato aggiunto 200 anni dopo la costruzione della chiesa ad opera di Ugo e Giovanni da Campione, maestri campionesi lapicidi. Come vedete abbiamo una ricchissima simbologia dentro questo protiro, dentro questo portico. È chiamato dei leoni rossi, guarda verso nord, si scelgono dei marmi colorati perché questa è una zona in ombra. Quello che abbiamo a sud è tutto bianco perché è invaso dalla luce del sole. Non pensate che quei leoni lì siano i leoni di Venezia. Venezia non c'era ancora, arriva dopo 100 anni a Bergamo. sono dei leoni apotropaici, sono lì per difendere e proteggere la Chiesa dal male, il male deve stare fuori dalla Chiesa. I gradini sono sette, un numero che ha un altissimo valore simbolico, perché sette sono i giorni della creazione, sette sono i sacramenti, poi ne abbiamo altri tre, simbolo della Trinità. Vedete, 7 più 3. I gradini sono bianchi e neri e ci raccontano della lotta continua fra il bene e il male. Nella strombatura che voi vedete, che poi conduce alla porta, ci sono dei soldati, li poi ve li faccio vedere quando entriamo, e sono i soldati Visconteglia, anche quelli sono lì a protezione della Chiesa. Chi sono quelle figure che noi vediamo, quelle belle statue? Beh, al centro, in alto, vediamo la Madonna col bambino. A sinistra vediamo una donna con in mano una testa. Quella è Santa Grata e la testa che ha in mano è la testa del povero Sant'Alessandro, che secondo la storia e la leggenda fu martirizzato a Bergamo nel 303 d.C. Ma chi era questo Sant'Alessandro? Sant'Alessandro era un soldato della legione Tebea, era il soldato vessillifero, quello che portava la bandiera. Infatti lo vedete rappresentato sotto a cavallo con la bandiera. Che cos'ha di solito? È vestito da soldato romano, sulla bandiera ci sono dei gigli che sono la sua iconografia, diciamo. Lui era capo, era nella legione Tebea, la legione Tebea era collocata, diciamo, nella zona della Svizzera. Gli fu comandato di perseguitare i cristiani. Lui rifiutò, lui stesso era cristiano, uno dei primi cristiani. Rifiutò questo, rifiutò di adorare dei pagani, per questo fu imprigionato. Una prima volta il boia tentò di ucciderlo, ma la mano gli si bloccò. Quindi scappò dalle prigioni a Milano, attraversò l'Adda a piedi, venne a Bergamo e cristianizzò l'area. Fu nuovamente imprigionato nel borgo Crotaceo e fu anche decapitato in Città Bassa. Ma tornando alla nostra Santa Grata, perché la testa del santo in mano? Perché la santa che abitava appena fuori dalle mura, in un'area poco distante da qui, era una nobildonna, aveva dei terreni, in una sorta di pellegrinaggio, porta i resti del santo attraverso Città Bassa, sale in Città Alta per seppellire il corpo in questi terreni. Su quei terreni nacque la prima cattedrale dedicata a Sant'Alessandro. Quella a fianco è la sorella Santa Esteria. Ma perché i gigli sul vessillo di Sant'Alessandro? Perché si dice che durante questo pellegrinaggio nella zona dove ora sorge in Città Bassa, in via Pignola, la chiesa di Sant'Alessandro della Croce, gocce di sangue caddero sul terreno e da lì nacquero dei gigli bianchi. E quindi per questo ne vediamo Sant'Alessandro con i gigli. Ed è la stessa statua dorata che un signore mi aveva chiesto. Esatto, sulla sommità della cupola del Duomo abbiamo la statua dorata di Sant'Alessandro e sotto abbiamo appunto il nostro Sant'Alessandro. Ora io direi di entrare nella chiesa, dai, mi dica.
Noi siamo di Legnano, 1176 la battaglia, i bergamaschi hanno avuto una buona parte.
Certo.
Ci può dire qualcosa di questi bergamaschi di quel tempo?
E perché Bergamo era un libero comune e quindi naturalmente parteggiava ed era dalla parte dei liberi comuni. Tra l'altro molto interessante, chi mi chiedeva del nostro sindaco, del nostro comune in Città Bassa, Palazzo Frizzoni, nella sala consigliare, c'è un bellissimo affresco proprio dietro dove siedono, che ricorda la battaglia di Legnano. Esattamente, bellissimo, un affresco però novecentesco, e attenzione perché il palazzo ottocentesco, l'affresco è novecentesco, degli allievi di Achille Funi, maestro dell'Accademia Carrara, altro gioiello che noi abbiamo, Pinacoteca in Città Bassa, che ricorda proprio la battaglia di Legnano, quindi sì, c'è questo legame, ha ragione. Allora,
procederei dentro Giorgio. Venerdì sera viene il sindaco di Bergamo giù a Legnano.
Venerdì, io sono in campeggio, mannaggia.
Quando siamo tutti radunati, qualche parola ve la dico. Ecco, soffitto.
in vari momenti, a partire dal 1565 e per tutto il 600, vengono decorate, viene decorato appunto il soffitto. Ricordiamoci che nel 1630 la grande festa mandroniana è una festa molto significativa oltre che la popolazione, e quindi arrivano questi a terminare l'opera, gli artisti foresti. Bergamo nel 1630 passa da 21.000 abitanti a 11.000 dopo la crisi. Quello è uno degli aspetti trecenteschi. Io spero che voi mi sentiate, cerco nel rispetto del luogo di non vicini. State vicini vicini. Non è un ciclo organico, cioè non ci sono storie. Abbiamo un'ultima cena nella parte superiore e vedete che Giuda è rappresentato senza aureola, o è rappresentato più piccolo, o dall'altra parte del tavolo, che in questo caso è rappresentato senza aureola per segnalare che lui è il traditore. Molto interessante è l'affresco sotto, quello col cavallo, perché ci raffigura il vescovo Eligio di Noyon, che è il patrono dei maniscalchi, e infatti lì sta aiutando un fabbro a ferrare il cavallo. Questo tipo di affresco non è così infrequente vicino alle porte delle chiese. Era una sorta di augurio, di buon auspicio per i pellegrini, per coloro che intraprendevano un viaggio dopo essere entrati in visita in preghiera alla chiesa. Gli altri sono probabilmente ex voto. Vediamo accanto la fucina di un fabbro, poi abbiamo Sant'Antonio Abate, una Madonna in trono, San Barnaba. Abbiamo una serie di santi, soprattutto madonne, e Madonna in trono, che sono probabilmente degli ex voto, e la mano che li ha dipinti non è una soltanto. Poi, di molto significativo e di visibile ancora per poco, ma vi ci porto successivamente a vedere gli altri affreschi. Facciamo un piccolo giro attorno alla chiesa, vi porto a vedere un capolavoro bello. E 25 ne abbiamo, 9 sono questi dai colori più chiari e sono dedicati alle storie di Maria. E qui vediamo per esempio l'Annunciazione. Quelli dai colori più vivi e le due alliere che sono appese lì, quella, l'Ascensione di Maria, dall'altra parte Gesù, perdonatemi, Mosè arrovato a terra. Sono invece fiamminghi, sono non è vera questa cosa. Ecco, vi voglio mostrare questa opera di inizio Settecento. Quest'opera è barocca e viene dalle mani di un grandissimo artista bergamasco che è Andrea Fantoni, che era il capo di una bottega di artigiani, ma artisti noi diremmo adesso, di Rovetta in Val Seriana, che è di antichissima tradizione, una bottega che ha avuto una vita dal 400 all'800 e nel 700 sbuca da questa bottega questo grande artista che è Andrea Fantoni.
Non costava niente la manodopera.
Mi ricordo, mi sfugge quanto l'hanno pagato, perché c'era anche nei documenti. Questo confessionale viene chiesto dal canonico Mazzi, il canonico penitenziere del Duomo. Viene realizzato nel 1703-1704 e racchiude in sé tutti i significati del sacramento, della penitenza e della confessione. È molto simbolico, è ricchissimo di significati. sulla cima vediamo un globo con sette fiamme che rappresenta i sette sacramenti. Le statue che noi vediamo posizionate sulla sommità rappresentano quelle che devono essere le caratteristiche del sacerdote confessore. E vediamo il silenzio, perché la confessione è segreta, eccola là. La mitezza, che è quella rappresentata dalla figura che tiene in mano l'agnellino. La saggezza, che è la figura con il libro. E l'accoglienza, l'ultima statua. Vediamo un Dio Padre che apre le braccia per accogliere il fedele che si avvicina a questo sacramento con questo fare così proprio accogliente. Vediamo CP, lettere CP, canonico penitenziere, ha nella formella in bosso, perché è fatto di tre legni. Il legno più chiaro è di bosso, il resto è di noce, l'interno, la struttura è di abete ed è monumentale, sono quasi 4 metri per 3 per 1 e mezzo. Le lettere CP significano canonico penitenziere. Abbiamo questi putti che aprono come tipicamente barocco, teatralmente sembra, no? Teatralmente un drappo che sembra essere un, oddio non mi viene la parola, quello dei teatri, il sipario, esattamente. Abbiamo queste due figure, quella figura di donna anziana, un po' emaciata, rappresenta la penitenza. Questo uomo che invece poggia il piede su questo globo ha interpretazioni differenti. C'è chi dice l'instabilità delle cose del mondo, c'è chi dice la necessità di allontanare le cose del mondo per avvicinarsi a Dio. E sotto abbiamo la resurrezione del figlio della vedova di Naim in quella formella, la consegna delle chiavi a Pietro. Quindi vedete, fortemente, altamente simbolico, non fu pensato per questa chiesa, era per quella chiesa. Quando morì il canonico penitenziere, che aveva pagato e voluto questo bellissimo confessionale, lo diede, dopo morto, per testamento, alla sua parrocchia, la parrocchia di Zandobbio, proprio dove ci sono quelle cave di marmo bianco. Ma venne in mostra qui in Santa Maria Maggiore a fine Ottocento, piacque talmente tanto che la Misericordia Maggiore lo acquistò e lo pose qui, ed è stato restaurato recentemente perché era tutto annerito dai fumi delle candele. La Misericordia Maggiore, di cui vi ricordate quando vi ho fatto vedere le porte dei morti, vi ho detto questa è la prima sede, la Misericordia Maggiore, quella confraternita, laica, caritatevole, dal 1459 gestisce la chiesa, che fu tolta, diciamo, dalla sfera vescovile e data alla Misericordia Maggiore, che tuttora la gestisce. Come voi potete vedere in quegli arazzi c'è il simbolo MIA. MIA è l'abbreviazione di Misericordia Maggiore, perché è stata la MIA, è la committente e anche quella che ha pagato le opere che vedete dentro questa chiesa, anche donatori privati naturalmente, ma la MIA, che tuttora la gestisce. Le due chiese, la cattedrale questa, nacquero come chiese gemelle, una estiva, una invernale, una battesimale e una no. La chiesa battesimale era questa, poi ve lo mostro. Quell'edificio che avete visto sulla destra fuori, quel battistero, era dentro, era là. Era là in quella zona, perché questa era la chiesa battesimale. Quando poi si separarono i destini delle due chiese, il fonte battesimale fu portato chiaramente nella cattedrale. Quel battistero fu smontato, portato fuori e rimontato lì, che non c'entra niente perché non era al suo posto, era dentro, soltanto a fine Ottocento. In questa chiesa si svolgevano quindi tutti i riti del battesimo. È una chiesa che è fortemente legata anche dal punto di vista delle opere d'arte al tema dell'acqua. La vediamo, qui c'è il passaggio del Mar Rosso, di là c'è il diluvio universale e di qui Mosè che fa scaturire l'acqua dall'Oreb. Perché è legata al tema dell'acqua? Perché era chiesa battesimale e legata naturalmente a tutte le festività dedicate a Maria. Si svolgevano solennissimamente qui. Qui passiamo dal sacro al profano. Perché qui abbiamo la tomba del maestro Gaetano Donizetti. Sapete che Gaetano Donizetti, il compositore, nacque a Bergamo e morì a Bergamo nel 1848. Con una vita molto travagliata, morirono tutti i suoi figli, morì la moglie, lui morì insomma una vita di grandi successi, ma di grandi dolori. I suoi nipoti vollero erigere questo monumento che si chiama Armonia Dolente. Vedete, quella è la musa della musica triste, piangente, che ha in mano uno strumento senza corde, così come tutti i putti che voi vedete distruggono gli strumenti musicali, piangono, perché dopo la morte del maestro non c'è più musica, non è più possibile avere la musica, il maestro giace qui.
Dello stesso autore c'è Alzano Lombardo.
Le sagrestie.
Le sagrestie sono
Alzano Lombardo.
Alzano.
Nella cappella di San
Battista. E anche il pulpito.
Ce lo volevano portare a Roma.
Invece no. Bergamaschi non ha voluto.
Se vi capita, venite a vedere le sagrestie.
Davanti.
Sono una meraviglia.
A Gandino?
No. Le sagrestie sono
Alzano Lombardo.
Basilica di San Martino, che è un capolavoro.
Io sono nata di Casano e le ho portate loro, ma un po' di anni fa
devo riportarle.
Io faccio che la memoria è andata.
Vai anche tu lì?
Allora sì. Perché avete ancora la possibilità di vedere quasi per intero questo affresco, perché a breve quel quadro, dopo restauri durati un bel po' di anni, verrà ricollocato nella sua cornice, là in alto. Vi ho detto che gratta gratta qui vengono fuori gli affreschi. Quando si mandano a restaurare delle cose si scopre che sotto c'è qualcos'altro, ed è successo esattamente questo con questo quadro di Pietro Liberi che rappresenta il diluvio universale. Quel quadro è sempre stato là in alto, gemello di quello che vi dicevo, sempre dedicato all'acqua, Mosè che fa scaturire l'acqua dall'oro. Cos'è successo? L'hanno mandato in restauro ed è saltata fuori l'altra parte di questo magnifico affresco dell'albero della vita. L'albero della vita, che è una trasposizione per immagini di quello che era un librettino spirituale scritto da San Bonaventura da Bagnoregio, francescano, che ci racconta la vita di Cristo, ed è rappresentato per immagini qui, affresco del 300. Vedete l'albero, che in realtà è la croce su cui Cristo viene crocifisso. I tondi ci raccontano gli episodi dell'infanzia, della passione e della glorificazione di Cristo. All'epoca nessuno leggeva. Come si apprendevano le scritture? Attraverso l'ascolto delle prediche e attraverso la visione per immagini delle storie di Gesù e di Maria. Era la Bibbia dei poveri, viene definita, per questo larghissimo uso degli affreschi e delle immagini. Si imparava e ci si ispirava attraverso le immagini. Con questo affresco si vuole ispirare una vita cristiana, una vita vicina e in adesione a quella che fu la vita di Cristo. Alla base vediamo San Bonaventura da Bagnoregio, San Francesco, santi francescani, e piccolino, inginocchiato, con il borsellino ben in evidenza, con un mantello rosso, il donatore, colui che ha pagato per la realizzazione dell'affresco, che è quel signore Guidino Suardi, quello che si affacciava a dire quanto costava il quinto quarto della carne della stessa famiglia che fece edificare la torre civica. Famiglia ghibellina, famiglia molto potente, molto danarosa. Lui è il donatore. Come vi dicevo, è quello che vedete in alto. La parte sopra è ancora parte di questo affresco che, come vedete, è stato poi sovrastato da una cornice in stucco nel 600 per collocare questo quadro. E parte di un San Giorgio il Drago, vediamo un cavallo. Se noi potessimo continuare a vedere cosa c'è là sotto, probabilmente salterebbe fuori il resto dell'affresco.
Un peccato però coprire.
I gusti.
Peccato veramente.
E questo quadro ora è qui da un po' di giorni e noi abbiamo capito che è pronto per essere ricollocato.
Peccato, è un bel sabato.
Ma vedi quella grande cornice?
Sì, ho capito,
ma è un peccato.
Peccato,
è un peccato.
È un peccato.
i gusti, c'è chi ama
la... quello lì, questo qua
io ho tanto proprio ricordato,
però così è. Un altro capolavoro decidiamo noi,
questo qui rappresenta il passaggio dal Mar Rosso,
no, il diluvio universale, con la
il passaggio dal Mar Rosso è quello là,
è quello là.
Quello là,
là, fu pensato, e là verrà collocato dopo un po' di anni. E dicono, ho sentito dire che verrà rimesso in mostra, come dire, l'affresco tra 25 anni al prossimo giubileo. Quindi signori, o lo vediamo oggi, o chissà, tra 25 anni, speriamo di esserci. Un altro capolavoro che purtroppo è poco visibile sono le tarsie cinquecenteschi realizzate su cartone del grandissimo pittore veneziano Lorenzo Longo, che visse a Bergamo per 13 anni e che disegnò tutti i cartoni di queste tarsie, capolavoro realizzate dal maestro Sacco Ferri, Loverese, Giovanni Angelo. Coperti per preservarle, e ora noi quello che vediamo sono i coperti. Che sono molto belli, simbolici, che ci rimandano in via, in forma di rebus, in forma molto enigmatica, a quello che viene rappresentato sotto, e già da qui potete capire la qualità. Lì ci sarebbe Giuditta e Oloferne, e infatti Viduitatis Gloria, la gloria della vedovanza. Sapete, Giuditta era una ricca vedova molto devota. Qui avremmo, se potessimo aprire il coperchio, Davide e Golia, il primo è il passaggio del Mar Rosso e qui di Versailles. Ma tutto il coro è decorato con queste tarsie. Le visite sono possibili soltanto in 2 giorni alla settimana, sono tenute da personale della Basilica, e per avere l'apertura di queste tarsie bisogna chiedere un permesso e pagare 60 euro. Quindi ora purtroppo nelle visite, diciamo così, ordinarie, possiamo solo indicare che ci sono queste opere d'arte, ma non le possiamo vedere. Con molto immagini. Ora vi conduco. Lì abbiamo gli apostoli al sepolcro di Maria, e lì abbiamo l'ascensione di Maria nella parte absidale. Santa Maria Maggiore. Ora andiamo a vedere la cappella con le ossa. Se non ci sono domande. È una storia che si sente, ma così come dicono che pare che quelli fossero messi per le feste, per terra, per i banchetti, ma pare che sia una leggenda.
Che lui ha obbligato i bergamaschi a mettere.
Pare che sia una diceria, però chi lo sa, noi non c'eravamo, ci dobbiamo basare sulle fonti. Però si dice quella cosa, ma pare che non sia vera.
Non sia vero,
Mentre questa che dice adesso è vera.
È veramente vero.
Ma certo, ho visto uno stato moderno.
Sì, parli.
Come dicevo, comunque, la mia...
L'altro molto bello.
Molto bello.
Bellissimo.
La mia, come le dicevo, che gestisce questa chiesa, così come molte altre cose, ogni tanto fa ancora committenze, oppure riceve doni da artisti, e quindi sì, quella rappresenta anche quella nostra pastora, rappresenta Maria, che dice la cosa. Sì, è moderna, sì,
ma è splendida.
È veramente molto bella, sono d'accordo con lei. Noi non ci soffermiamo perché di solito siamo richiamati più dall'antichità.
Però passando.
È molto bella.
Non ho potuto fare a meno di notarla.
Allora eccoci qua, signori. Ci spostiamo per non disturbare il collega
che sta lavorando.
eccolo qui, il battistero, quello che vi dicevo, era originariamente collocato dentro la chiesa e che fu ricostruito qui soltanto nel 1898 dall'architetto Virginio Muzio. Questo era stato smontato e messo a pezzi nel giardino dei canonici e poi via via, insomma, aveva trovato varie collocazioni. Si decide di montarlo qui solo alla fine dell'Ottocento e qui avvengono ancora i battesimi. Quindi, come vedete, si accorda anche molto bene per stile, per colori, sembra fatta apposta per essere messo lì, ma non è la sua casa originaria. Quella che vediamo qui alla nostra destra è la cappella Colleoni. Voi conoscete Bartolomeo Colleoni? Avete mai sentito parlare di questo uomo? Era un condottiero nato nel 1395 nel castello di Solsa. Era un soldato, già da giovane viene avviato a questa carriera di soldato. È da Filippo Arcelli a Piacenza, poi è con Fortebraccio da Montone, cioè con soldati di Ventura molto importanti, da cui apprende l'arte della guerra. Combatte a Napoli per la regina Giovanna molto giovane e poi con la sua truppa, perché lui aveva i suoi soldati mercenari che erano chiamati la Colleonesca, lavora alternativamente un po' per il Ducato di Milano, un po' per Venezia, fino poi a diventare definitivamente al servizio di Venezia, diventa il capitano generale dell'esercito di terraferma di Venezia per più di 20 anni. Infatti noi lo vediamo sempre rappresentato, lo vedremo anche dentro nella statua dorata, con il bastone del comando. Quello significa che lui era il capitano generale dell'esercito veneziano, che era un ruolo di assoluto rilievo. Questo uomo muore nel 1475. Quindi a più di 80 anni, che per l'epoca era un'età assolutamente ragguardevole. Era sicuramente un soldato, sicuramente che mercenario, come vi dicevo, che molto ricco, con grandi possedimenti, perché lui possedeva il castello di Malpaga, possedeva la rocca di Romano, di Martinengo, perché lui si sposa con una Martinengo, e una serie di feudi. In parte li acquista, in parte gli vengono dati da Venezia come gratitudine, in segno di gratitudine per i suoi servizi. In sostanza si crea una sorta di stato cuscinetto nella bassa bergamasca che si contrappone a Milano, dove c'erano gli spagnoli. Diciamo che si crea una fascia di sicurezza dove lui aveva i suoi possedimenti e che quindi contenevano le mire del nemico. Vi ricordo che poi successivamente Bergamo viene fortificata. Quindi lui, un grande condottiero che mira a diventare signore di una città senza mai riuscirci, ma anche un uomo molto pio, molto religioso, dedito comunque ad opere di beneficenza, ma anche opere di pubblica utilità, perché fa costruire la roggia Colleonesca, quindi incanala le acque, fa opere di bonifica nelle campagne proprio per bonificare i terreni, per portare l'acqua per l'irrigazione e fonda anche un ente caritatevole che è il Luogo Pio della Pietà, la cui sede è lungo la Corsarola. Il Luogo Pio della Pietà fu da lui creato per dotare le giovani donne bergamasche povere di una dote affinché potessero trovare marito. Tuttora esiste questo Luogo Pio della Pietà, come vi dicevo, la sede storica, ma la sede attuale è presso la sua residenza cittadina, perché quando era in città viveva qui in Città Alta in un palazzo e altrimenti viveva nel suo castello di Malpaga, che è alle porte di Bergamo. Tornando alla storia di questa cappella, lui nel 1472, prima di morire, decide di voler edificato nel luogo più importante di Bergamo, cioè in questa piazza, la sua cappella funeraria, quella che doveva accogliere le sue spoglie. L'idea della morte incomincia ad entrare nella sua mente quando muore la sua giovanissima ultima figlia Medea, 14enne, alla quale lui era legatissimo. Lui aveva 8 figlie, tutte femmine, tant'è che per far continuare il suo cognome deve adottare i mariti delle sue figlie. Quindi per esempio Alessandro Martinengo con Leoni, che era uno dei suoi generi, perché altrimenti lui aveva solo figlie femmine. Quindi la morte di Medea lo scuote molto. Inizialmente Medea è seppellita nel santuario della Basella, che è dall'altra parte del fiume Serio rispetto a Malpaga. Nel 1472 dà l'incarico all'architetto Giovanni Antonio Amadeo di costruire questo edificio. Qui sorgeva la sagrestia della chiesa di Santa Maria Maggiore, ma lui era un personaggio importante e influente ed ottiene che venga abbattuta la sagrestia per fare spazio per la sua cappella e dà i denari per la ricostruzione di una sagrestia nuova, che è esattamente quella che voi vedete sbucare da lì, dove c'è quel rosone. Quella è la sagrestia nuova costruita con i denari che lui lascia perché venga riedificata. Questa cappella e la facciata è considerata, la facciata, uno dei più importanti esempi di architettura rinascimentale lombarda. E lo capiamo molto bene, qui l'architetto fa un grandissimo lavoro, innanzitutto perché sposa dal punto di vista stilistico questa facciata con quel protiro, tant'è che sembra un unico edificio, ma sono due edifici diversi, quello costruito più di 100 e rotti anni prima. Vediamo che utilizza marmi colorati, abbiamo un ingresso con una porta, con un arco a tutto sesto, abbiamo poi il rosone, abbiamo il timpano sopra la porta, e anche questa facciata è ricchissima di simbologia, che noi però possiamo apprezzare se ci spostiamo qualche passo più indietro e capiamo un po' di più della personalità di questo condottiero. Aveva una grandissima personalità, lui si sentiva veramente un eroe. Se noi osserviamo la facciata, anzi lui si sentiva l'erede degli eroi sia dell'antichità, quale per esempio Ercole, ma sia erede, diciamo, delle figure eroiche ed importanti dell'Antico Testamento, ma addirittura lui ritiene di essere da solo superiore a due imperatori romani messi insieme. Noi là vediamo il busto di Cesare e il busto di Traiano. Lui ritiene Cesare e Traiano, i due busti. Lui ritiene di essere superiore ai due imperatori messi insieme perché ha governato l'esercito di Venezia per più tempo di quanto non abbiano fatto i due imperatori sull'esercito romano. Questo per dirvi che tipo di personalità aveva questo uomo. Inoltre vediamo quel rosone centrale che può essere interpretato come ruota della fortuna, e vediamo quelle due mensole, le definiamo così, che bloccano, vedete che si intersecano con la ruota, bloccano la ruota della fortuna al suo apice, il che significa che lui ha raggiunto nella sua vita l'apice della gloria, e infatti in alto vediamo un soldato. Perché è anche ricordato il nostro Bartolomeo Colleoni, soldato di Ventura? È ricordato anche per aver utilizzato per la prima volta in una battaglia della Riccardina nel 1467 l'artiglieria mobile. Lui ha messo i cannoni sopra i carri e li spostava a seconda della necessità nel campo di battaglia. Per questa ragione noi vediamo che le colonnine delle finestre hanno la forma degli affusti di cannone. Lui poi in alto vediamo il serpente miracoloso nell'altro rosone, il serpente miracoloso di Mosè, perché così come il bastone miracoloso di Mosè poteva curare, così lui ha curato la terra. Vi ho detto che lui ha compiuto opere di bonifica. Lui si sentiva un novello Mosè, un novello Cesare, un novello Traiano, un novello Ercole, perché alla base delle due lesene, quelle formelle che vediamo quadrate alla base, raccontano episodi biblici e le sette fatiche di Ercole. Lui si sentiva il novello Ercole. Ecco, questo per inquadrarvi un po' la personalità, per non parlare poi del suo stemma, che come sappiamo è uno stemma che rappresenta la virilità. Tre attributi maschili, voglio essere, insomma, quanto più soave possibile, quanto però quello è, purtroppo, non posso farci nulla. Quello era il suo stemma, lo stemma della sua famiglia, da qui il cognome Colleoni, non viene dal nulla, viene da uno stemma e da una caratteristica fisica che non era sua, bensì di un suo avo. Lui ebbe dalla regina Giovanna di Napoli uno stemma un po' più nobilitato, un po' più raffinato, edulcorato, chiamiamolo così. A questo Colleoni vengono sostituite due teste di leone, quindi cum leonis, diciamo, no? Per andare un po' migliorando. Questa è una cappella consacrata, dedicata a San Giovanni Battista, San Bartolomeo e San Marco. All'interno non possiamo fare fotografie, vedremo appena entrati, non l'altare come ci aspetteremmo in una chiesa, ma il sarcofago che contiene le sue spoglie. L'altare è sulla destra, in una posizione defilata. La cosa più importante di questa cappella consacrata, ripeto, non è l'altare, tra virgolette, ma è la sua sepoltura. Ora ci rechiamo all'interno per vedere.
Non trovo una buona idea quella di parlare. Mi metto qui con la manina, ecco, questo è il sarcofago dove è sepolta . Non possiamo fare fotografie qui, perché è un luogo privato, lo chiamo, perché è il luogo figlio della città con Leoni, come vi dicevo. Questo, mi metto un po' in alto, dai, non posso. Questo è il sarcofago della figlia Medea, vi ho detto, che morì quando lui era ancora in vita, che inizialmente non fu sepolta qui perché la cappella ancora non esisteva. La cappella fu edificata dal 1472 al 1476. Tutto quello che vedete come scultura fu realizzato dall'Amadeo, ma poi le decorazioni continuarono nel corso degli anni, non finirono con l'edificazione della cappella. Questo sarcofago che noi vediamo grande è il sarcofago che contiene le spoglie secondo Pietro, e qui vediamo scene della passione. Il sarcofago superiore, dove vediamo l'annunciazione, la natività e sì, la natività, l'annunciazione della natività, l'adorazione dei magi, è il sarcofago che avrebbe dovuto contenere le spoglie della moglie Filippo Martinelli, ma che in realtà non le contiene. Non sappiamo dove sia finito il suo corpo. Anche quello del Colleoni è stato ritrovato soltanto nel 1969, perché quando negli anni 20 venne in visita il re d'Italia a Bergamo e chiese Vittorio Emanuele dove era sepolto il Colleoni, nessuno seppe rispondergli, non sapevano rispondergli se sopra o sotto. Quando poi aprirono il sarcofago lo trovarono vuoto, e quindi si domandarono dove era sepolto questo uomo. Iniziarono a fare scavi, perché sapete che si seppelliva anche nei pavimenti delle chiese, si fanno vari scavi, ma il corpo non si trova. Il mistero resta insoluto fino al 1969, quando durante l'ennesima ispezione, calando una lastra di marmo, si rompe un doppio fondo e si trova in un doppio fondo il corpo del condottiero. Quindi il mistero sulla sepoltura si è risolto una quarantina di anni fa, più o meno, una cinquantina quasi.
50 anni fa ed è stato trovato il corpo, probabilmente fu nascosto lì, perché siccome era un personaggio molto in vista, io vi ricordo che lui dormiva seduto nel castello di Malpaga e temeva per la sua vita costantemente, perché lui, essendo un personaggio così di rilievo con queste truppe, era sempre nel timore di essere ucciso. Probabilmente si temeva che il suo corpo venisse rapito per poi chiedere degli scatti, e quindi per questo fu nascosto. Tornando alle opere d'arte, abbiamo importantissime le opere di Giovanni Battista Tiepolo nelle lunette, che rappresentano, vi ho detto che la chiesa è dedicata, la cappella è dedicata a San Giovanni Battista, a San Marco in onore di Venezia e a San Bartolomeo perché era il santo eponimo suo. Abbiamo il martirio di Giovanni Battista, opera del Tiepolo. Da questa parte abbiamo la predicazione di San Giovanni Battista e qui abbiamo il battesimo di Gesù nel Giordano ad opera di Giovanni Battista. Questa statua dorata invece, che è una statua cinquecentesca, è opera di un artista tedesco, Giovanni Siri, è in legno dorato e ci mostra proprio la figura del condottiero a cavallo con il bastone del comando, come vi dicevo, e proprio nelle sue fattezze e nei suoi abiti dell'epoca. Come vi dicevo, l'altare è a destra, quindi non è nel luogo più importante, come ci saremmo aspettati. E abbiamo altre due lunette affrescate sempre da Tiepolo, una che vedete se entrate e vi affacciate, una rappresenta San Marco e l'altra il martirio di San Bartolomeo, che come sapete è stato scuoiato, martirizzato. Invece il San Marco, e qui vediamo le tre statue raffiguranti i tre santi appunto a cui è dedicata la cappella. Poi abbiamo questi magnifici un inginocchiatoio e un banco che sono, sì esatto, con tarsie e opera del Bottega dei Caniana e dei fratelli Sanz. Dov'è la madre? Parlavamo con lei delle sagrestie di Alzano. Ecco, la Bottega dei Caniana ha lavorato anche per le sagrestie meravigliose che ci sono in un paese vicino a Bergamo, a pochissimi chilometri da Bergamo. Più una serie di opere, Giosuè che ferma il sole, una serie di altre opere che sono comunque posteriori. Anche il Tiepolo è del Settecento, ma Tiepolo ha lavorato a Bergamo, anche per la cattedrale. Ora, io vi chiedo, usciamo, se volete andiamo a vedere le mura, altrimenti volete entrare nella cattedrale e andare a visitare la cappella del Beato, non più Beato, San Giovanni XXIII, ci tenete? Immagino. Perché altrimenti io vi porto sulle mura, ma visto che abbiamo una decina di minuti, vi porto in Duomo, va bene? Va bene? Così visitate anche la cappella di Giovanni XXIII, di San Giovanni.
Andiamo a vedere il Battesimo.
Ora, siccome abbiamo pochi minuti ancora, pensavo, e credo che sia cosa gradita per voi, entrare a visitare la cattedrale. No, non dovrebbe essere ancora chiusa. Vediamo. No, non dovrebbe essere ancora chiusa. Ora, questa cattedrale, come vi ho detto, è stata riedificata a partire dalla metà del 400. Con dei lavori di cui non vi sto a raccontare perché ci metteremo una giornata, vi posso dire soltanto che la facciata
è stata fatta nell'Ottocento, quindi lavori che si sono protratti per centinaia di anni. L'interno è molto semplice, abbiamo una serie di opere d'arte importantissime e che poi vi descriverò brevemente, ma vi condurrei a visitare quella che era la cappella dedicata a San Vincenzo, che come vi ho detto era il primo dedicatario della chiesa, che poi è stata dedicata a partire dal 1689 definitivamente a Sant'Alessandro. Viaggio sulle mura di un quarto d'ora? Brevissimo, discesa e risalita. Sì? Benissimo. Allora?
Allora andiamo a parlare.
Dire che dobbiamo tornare solo per il tuo.
Mi dispiace, pensavo che rimanesse ancora aperto per altri 10 minuti, ma eccomi.
La tiene, ma lei la fa? Dobbiamo ancora di più.
Lo vediamo. No, sì, anche sì, se qualcuno è stanco si può fermare, ritorniamo qui, quindi se qualcuno è stanco si può fermare, con 5 minuti non vi faccio parlare. Questa è la nostra sinistra, allora questo a destra è l'abside della chiesa di Santa Maria Maggiore, questo a sinistra invece è il fontanone visconteo, se vi affacciate e guardate dentro è una enorme cisterna, il fontanone visconteo, costruito dai Visconti nel 300, una enorme cisterna che conteneva acqua, la città in caso di assalto doveva essere autosufficiente e doveva avere l'acqua a sufficienza per resistere. Questa è l'abside di Santa Maria Maggiore.
Bella, bella.
Altro portale, abbiamo visto quello dei leoni rossi e come vi dicevo c'è anche quello dei leoni bianchi che guarda a sud, sempre illuminato dalla luce e dal sole, e quindi per questo si è stata fatta la scelta del marmo bianco. Quello che vedete là è il tempietto di Santa Croce, antichissima del X secolo. Ora scendiamo senza indugi e a vedere le mura. Fate attenzione, io vi consiglio di camminare non sui ciottolini, ma sulla parte più... Eccoci, ci andiamo. Che sono, direi, la cosa più importante della città. Eccoci. Siamo già arrivati. Così vedete anche un po' di...
Io dico, perché succede lo bene?
Corro troppo?
Non si vede bene le robe moderne.
Corro troppo?
Devo fare un pochino.
Ma non vedo che qualcuno mi sta dietro, mica male.
Piano,
piano.
Che bello.
perché dietro si sente malissimo, continuano a parlare. Io faccio la bacchettona, l'ho già ripresa un casino di volte.
Adesso andiamo giù lì, ci mettiamo lì tutti insieme e vedrete che...
Ecco, pronto. Vogliare la strada noi, però... Si Alice! Il momento che mette burla giù! Questa posizione! Poi cara mia! E 5 minuti!
Ultimo sforzo, poi andate a mangiare, tutti andate, basta, dopo la cultura è finita. Ecco, volevo farvi vedere questo io.
Troppo?
A male ai piedi?
No, non buttate.
Ma non perché ha camminato troppo.
Ma non questo.
C'è da prescindere. Guarda mia, io ce l'ho le mani, io c'ho 49 anni.
Non sono messa, ho l'altro valgo. Ho l'artrosi alle mani. Troppo già, ho artrite, la cura non si sa, me lo devono ancora dire.
Allora, ho avuto la polmonite a maggio, non sono ancora guarita dopo un mese e mezzo. Mamma santissima. Signori, vi ho fatto fare questa scarpinata, ma ditemi almeno che ne vale la pena. Non fatemi sentire in colpa, ma come si fa a venire a Bergamo a non vedere un po' di panorama? O no? Dai, poi abbiamo anche il premio. Allora, signora, di là. Allora, questo è tutto centro di Bergamo, questo è il tempio votivo di Santa Lucia, però diciamo questa è la parte che guarda verso sud. Diciamo che il centro vero e proprio, quello che noi consideriamo il centro cittadino, è là, ma anche tutto questo ormai è centro. Allora, volevo farvi notare soltanto, là guardate il mio dito dove punta, oddio signora, mi scusi, là, vedete in lontananza i grattacieli di Milano?
Milano?
Sì, nelle giornate limpide si vede là dove c'è
sì, ma ci sono si vedono quelle cose.
Milano. Allora, questo vi sento che già.
E là saranno fuori da tutti i crediti.
Vi dice già.
Ciao Andrea!
Per cui sono state costruite le mura, come vi ho spiegato all'inizio. Per difenderci, Milano non è così lontano. Considerate che Londra era il confine naturale di qui Repubblica di Venezia, di là, Milano. 1561 si decide di fortificare la città. Si decide di fortificare la città. 27 anni la costruzione delle mura, preventivo. 150.000 ducati, solo le demolizioni sono costate 150.000, la costruzione globale delle mura 1.500.000 di ducati, esattamente come succede oggi quando si fanno le opere pubbliche,
il preventivo
diventano 10 volte tanto. 5,2 km, che sono un anello che racchiudono tutta la città alta. Quattro porte d'ingresso più la quinta, la porta del soccorso. Chi ha pagato questo 1.500.000? Per un terzo Venezia, per due terzi i bergamaschi. Ma all'epoca, come vi avevo detto, una parte della cittadinanza viveva dentro città alta, ma una parte abbondante viveva in quei due borghi che vi ho detto si dipanavano da Città Alta. Questi signori pagavano, ma mica erano dentro le mura, loro erano fuori, pagavano per un'opera dalla quale erano esclusi, quindi loro erano esposti ad eventuali attacchi. Inoltre, per costruire questo imponente, perché è imponente se pensiamo che è stato fatto nel 500, giro di mura che sono alte nella loro massima altezza 21 metri e che sono sotto, come potete vedere da quelle finestre scavate, perché sotto ci sono passaggi, ci sono le cannoniere dove erano posizionati i cannoni, perché da qui si doveva sparare per difendere la città. Allora, per costruire questo popò di architettura, per garantire anche la fascia di rispetto, perché sapete che dove c'è zona militare per un tot di metri non si può costruire, non si può avere nulla, sono state abbattute più di 300 case, più di 20 fra monasteri e chiese. Quindi la città è stata sventrata per costruire le mura, veramente sventrata. Si parla di 2500 persone che non avevano più la casa perché gliel'hanno buttata giù e non sono stati indennizzati. Infatti in quegli anni crescono i piani delle case dentro la città perché bisognava far spazio per quelli che erano rimasti senza casa. Le chiese, 20 fra chiese e monasteri, fra cui il monastero di Santo Stefano e San Domenico, fra cui la chiesa di San Giacomo, fra cui la cattedrale che vi ho già nominato di Sant'Alessandro. Il capitano Sforza Pallavicino, che era il direttore progettista, direttore dei lavori all'inizio, si becca una scomunica per ogni chiesa che fa abbattere, ma va avanti imperterrito. Esatto, le porte, le quattro porte prendono i nomi proprio dalle chiese abbattute nelle loro vicinanze: Porta San Giacomo dalla chiesa di San Giacomo, Sant'Agostino dal convento di Sant'Agostino, che però non fu abbattuto perché pare che diedero una bustarella per non far abbattere il loro convento. Altri ordini meno abbienti invece, poveretti, sono stati invece, come dire, meno risparmiati, esatto. Poi abbiamo la porta di San Lorenzo, dove c'era la chiesa di San Lorenzo, e la porta di Sant'Alessandro, più la famosa quinta porta segreta del soccorso, perché da lì venivano, fatte entrare e uscire le truppe di soldati che servivano in caso di assalto. Quindi vi ho parlato dei costi, delle distruzioni, vigneti, frutteti, campi, perché questa era una zona coltivata, tutto distrutto, l'economia subisce gravissimi danni, la popolazione è infuriata naturalmente per questa cosa, soprattutto per l'abbattimento della cattedrale, e in fretta e furia si decidono 3 giorni di processioni solenni nelle quali e durante i quali vengono traslate le spoglie del martire ospite nella nuova cattedrale, perché temevano una rivolta dei cittadini infuriati per le distruzioni, per tutto quello che stava accadendo alla città. Ora noi ne siamo molto orgogliosi di queste mura, ma all'epoca, ripeto, provocarono più di un danno. Tra l'altro le mura, insieme ad altre mura di altre città fortificate da Venezia nel 500-600, sono ora in gara nella tentative list, viene definita, per entrare a far parte del patrimonio dell'umanità, della lista UNESCO, e a luglio avremo la risposta definitiva. Quindi sì, Bergamo, Palmanova e Peschiera del Garda in Italia, poi delle città in Croazia e nel Montenegro, è un sito transnazionale, quindi stiamo concorrendo tutti insieme per entrare a far parte appunto della lista UNESCO, ci sono buone possibilità di entrarci. Che altro vi voglio raccontare delle mura? Allora, le cannoniere, bravissimo, mi ha dato lo spunto, la cannoniera di San Giovanni è visitabile, e le cannoniere ci sono molte, ma la maggior parte, siccome a un certo punto l'utilizzo delle mura a carattere difensivo non era più fondamentale, perché cambiando le situazioni e i momenti storici non avevano più quella funzione, esatto, furono interrate, alcune, 2 sono state liberate e sono visitabili, ma c'erano anche strade interne che collegavano, e strade che collegavano chiaramente con le piazzole al piano superiore. Poi soltanto dettaglio, ma non di secondaria importanza, le mura non furono mai attaccate. Non si sparò un colpo di cannone da queste mura, perché gli spagnoli si intimorirono tanto che non si sognarono mai di attaccare Bergamo. Cannoniere, perché tiravano con il tiro radente incrociato, quindi in caso di attacco il tiro sarebbe stato in questo senso, da quella cannoniera verso qui e da questa di là, per ostacolare appunto l'ingresso e la presa da parte del nemico. Naturalmente poi quest'area, che era militare durante l'Ottocento, fu trasformata in una strada, perché mica c'era una strada, non si poteva passeggiare come stiamo facendo noi adesso, era zona militare questa. Poi piano piano gli austriaci piantarono gli ippocastani, questa divenne la passeggiata dei bergamaschi. Queste aree vennero, demaniali vennero vendute, parte acquistate dai privati, perché in alcuni tratti delle mura qui ci sono giardini e case di privati, parte acquistate dal comune, poi acquistate dal comune per creare appunto questa passeggiata e questa strada. Ci furono anche gare automobilistiche sulle mura. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu creato un rifugio all'interno di uno spazio appunto all'interno delle mura, che però non si vede da qui ma si vede da un'altra parte, il cavò della Banca d'Italia, vennero sistemati lì i preziosi e anche preziosissimi quadri dell'Accademia Carrara. Quindi le mura sono ancora vive, cambiano, si trasformano nel loro uso, nella loro destinazione, ma sono quanto mai vive ancora nella vita della città, e speriamo non siano ancora di più nel futuro. Ora, io, se non avete domande, curiosità, alle quali sono dispostissima a rispondere, chiuderei la nostra visita, perché il pranzo incombe, la salita pure, e quindi direi che è ora. Io vi ringrazio enormemente per essere stati con me questa mattina. Io
proprio molto con parole semplici,
se avete curiosità o domande. Grazie a voi, grazie a voi. E vi aspetto nuovamente, perché Bergamo non è soltanto
altre cose,
Bergamo è città bassa, è per Corniera, di Lorenzo Lotto, tantissime cose. Per via di un voto fatto proprio per essere risparmiata.
Dai, bombardamenti
dormono tra i No, ci sono, ci sono,
sì, certo, ma non
serali, ma non le discoteche intese in senso classico. Bergamo non fu bombardata, grazie a Dio. Il nostro bombardamento l'abbiamo avuto nel 1500. Thank you.